Se voleste fare dell'arte una scienza precisa, non avreste da diminuire la quantità di randomiti che vi potete introdurre. Non avreste da diminuire la quantità di efficacia. Ciò che la gente pensa succederebbe se introduceste le leggi dell'estetica è che tutta l'estetica diventerebbe uno statico. E detestano l'idea. Quindi tengono l'estetica in un campo, in un certo modo, autoritario. E non sarebbe il caso se seguiste questa direzione con la randomity, se studiaste semplicemente la randomity e la calcolaste molto, molto bene. E chissà, questo ventesimo secolo potrebbe persino produrre un racconto, forse. Ci sono stati due o tre racconti prodotti in passato, ma nel campo delle pubblicazioni della narrativa. Nel campo della pittura si è manifestata una certa ansietà. Nessuno è stato in grado di trovare il giusto grado di randomity che corrisponda al suo pubblico. C'è la polizia alla porta e molte altre complicazioni di entità minore che hanno a che fare col campo dell'arte e quindi le persone diventano ansiose sulla faccenda. Quindi cominciano a sparare su tutto all'impazzata. Avete la pittura cubista, il cosiddetto modernismo. Sono davvero ansietà, sono nevrosi, sono casualità che non si armonizzano nemmeno con se stesse. E voi, soprattutto come osservatore, guarderete qualcosa di Picasso e... Sono stato a una mostra di Picasso un giorno a proposito. Un tizio del Greenwich Village ed io siamo entrati e lui portava un maglione a Dolce Vita e non sapevo se... Era una serata molto tosta. La Dolce Vita andasse bene. E io ero in giacca e cravatta e tutti quelli che arrivavano a vedere Picasso avevano frac e stole d'ermellino e abiti da sera ed era davvero elegante, era davvero superbo. Picasso è talmente casuale che bisogna aver soldi per apprezzarlo. E quest'artista? L'altro tipo era un artista e io e lui entrammo e non notammo, finché non eravamo ben immersi nella cosa, che era proprio una gran bella riunione. Ma c'erano due o tre cappelloni del Greenwich Village lì in giro. Così noi due ci aggirammo senza far caso alla combricola, visto che sembrava che si accalcasse un po' come fa una mandria quando non ha mangiato o bevuto per un po' di giorni. Noi ce ne andammo in giro e c'erano tre piani di Picasso. E questo ragazzo ed io ci fermavamo di fronte a ogni quadro e a me interessava la nevrosi di cui Picasso probabilmente soffriva. Ma ancora di più... Perché lo faceva? E io stavo per trarre la conclusione che, per quanto lo riguardava, era solo un grande esperimento in cui faceva test con colore e linee di disegno. Ma questo ragazzo diceva: «Oh no! C'è tanta anima! C'è questo, c'è quello!» E io dicevo: «No, a me sembra semplicemente che abbia un complesso della libido o qualcosa del genere». Ed arrivammo al secondo piano e lui ed io avemmo un tale disaccordo su uno dei quadri che raggiungemmo uno statico e restammo in silenzio per un attimo. E per caso, dando un'occhiata attorno, vedemmo che avevamo circa 50 persone ci avevano seguito lungo la serie dei quadri ascoltandoci, vedete? E accidenti, sembravano proprio... Alcune di loro ce la mettevano tutta per sembrare molto edificate. Così cominciai ad interessarmi molto alla gente che assisteva alla mostra di Picasso e presi una serie di appunti. Scrissi un articolo sulla cosa per il New Yorker, a proposito. E un vecchio signore lo aveva trascinato lì sua moglie. Ovviamente a lui interessavano di più i prodotti tessili o qualcosa del genere. Se ne andava in giro e guardava ogni quadro con molta, molta attenzione e finalmente alla fine della fila si girò ed io ero lì, in piedi, a portata di mano, e mi disse: «Sa, li ha firmati tutti!» Beh, questo vi mostra le difficoltà della valutazione dell'arte se non avete nessun tipo di conoscenza della randomity. Ora, Picasso è alquanto casuale, non casuale come molti altri, ma abbastanza casuale da essere quasi un engram. E la gente presta attenzione agli engram.